22.30, le news della notte di Popolare Network. Più di 50.000 persone in corteo con il leoncavallo dicono no allo sgombero. Nella manifestazione tutto il popolo della sinistra scende in strada per una Milano diversa. È un corteo che la politica non potrà ignorare. Nuovo ordine di evacuazione per gli abitanti di Gaza City. Per l'esercito israeliano la popolazione si deve spostare ad Al-Mawasi, nel sud. Un operatore umanitario nella striscia conferma ai nostri microfoni come non sia però una zona sicura. A Gaza City raso al suolo un grattacielo di 15 piani. Giornata storica per i cattolici LGBTQIA+, per la prima volta le associazioni sono state ammesse all'evento ufficiale per il Giubileo in Vaticano e hanno attraversato la Porta Santa. A Venezia, Leone d'Oro per Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. Leone d'Argento per The Voice of Indra Jab, la storia della bambina palestinese morta a Gaza durante un attacco israeliano. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Il corteo di oggi ha parlato chiaro, oltre 60.000 persone hanno detto no allo sgombero del Leoncavallo e di tutti gli spazi sociali d'Italia. Lo ha scritto il Centro Sociale dopo la manifestazione contro lo sfratto dello scorso 21 agosto, su ordine del Ministero dell'Interno. Il corteo ha sfilato da Porta Venezia fino a Piazza Duomo. Queste le voci raccolte dai nostri inviati.
Giù le mani dal Leoncavallo! Giù!
Leoncavallo ha dato a Milano molto più di quello che la gente pensi, e la gente continua a dire che non pagano gli affitti, ma quanto hanno restituito alla città negli anni?
Qui siamo qua proprio per difendere l'idea, anche se magari la sinistra è maestra in questo, che spesso non è molto unita, per unirsi dietro a un simbolo.
Una bella rappresentazione della nostra città finalmente.
Forse possiamo sperare e confidare in un autunno decisamente manifestante, ecco.
Il racconto della giornata di Claudio Agostoni.
Chi pensava che la manifestazione di Milano fosse una sorta di funerale del Leoncavallo si sbagliava. Non è stata una manifestazione di reduci, mossa da un nostalgico amarcord. Osservando i manifestanti balzava agli occhi la promiscuità anagrafica. Numerose le famiglie in corteo. C'era il nonno, che il Leoncavallo aveva contribuito a farlo nascere, suo figlio, che l'aveva vissuto, e il nipote, che si trova orfano di uno spazio frequentato da chi è favorevole a un altro modo di intendere la vita in città. Alcuni flash, un paio di cordoni di manifestanti, prevalentemente maschi, che gridano «Siamo tutte antifasciste», una scheggia di corteo uscito dal carnevale di Salvador de Bahia, con manifestanti colorati che ballano al ritmo di tamburi, lo striscione della Casa delle Donne ed un altro che recita «Giù le mani da San Siro». Sarcastico, un cartello si fa notare per la scritta «Con Beppe Sala verso il comunismo, più grattacieli per tutti». Un gruppo di ascoltatori che hanno partecipato ad uno dei viaggi organizzati dalla nostra radio si sono coordinati per ritrovarsi in corteo. In Piazza Duomo una famiglia di passanti di origine araba si emoziona quando la vede piena di bandiere della Palestina e si attacca ai loro cellulari per raccontare e fare foto. Il corteo è preceduto dalla polizia, quella in divisa, più qualche poliziotto in borghese vestito come, secondo lui, son vestiti i manifestanti. Peccato che nessuno ha detto loro che se almeno qualcuno avesse avuto una kefia erano sicuramente più credibili. In viale Bianca Maria, quando il corteo è ancora lontano e la strada è già chiusa al traffico, decine di persone attendono il suo arrivo. Una situazione simile a quella dei tifosi che aspettano che arrivino i ciclisti del Giro d'Italia, con la differenza che quando il corteo arriva non solo si battono le mani ma entrano anche loro in corteo. Una delle tante anime di un corteo che non guarda al passato ma che regala una speranza per il domani.
Attorno alla difesa dello storico centro sociale si sono ritrovate le diverse anime della sinistra, dalle associazioni ai partiti ai movimenti sociali che chiedono di guardare al futuro. Il servizio di Roberto Maggioni.
Alla fine è stata una grande manifestazione d'affetto per il Leoncavallo, per i tanti mondi che ha generato, che per 50 anni sono andati in giro a fare cose e oggi sono tornati qui. per dire che i figli del Leoncavallo sono necessari e vanno difesi i centri sociali, che gli spazi di cultura alternativa sono una risorsa per Milano e per tutte le città, perché la creatività non può stare a libro paga di una multinazionale e non può sempre solo essere calata dall'alto. Un corteo con dentro un bisogno di libertà che travolge partiti, collettivi e i centri sociali stessi. Un corteo di bimbi nel passeggino, come di chi 30 anni fa stava sui tetti a difendere il Leo con i sassi. Un corteo multiforme, per nulla schiacciato su un tema. C'era la critica al modello Milano, sì, l'azione sul grattacielo di Coima che ha fatto infuriare il patron Manfredi Catella, che a metà pomeriggio ha detto: le azioni illegali evidentemente sono il nuovo modello Milano. Un messaggio rivolto anche al sindaco Sala e al suo partito di maggioranza, il PD. Che ne sarà di questa energia da domani? Impossibile dirlo. I centri sociali sanno che non sono soli, non era scontato. I partiti della sinistra sanno che c'è un popolo che vuole una Milano diversa, una bella responsabilità, il Leoncavallo che ha più figli di quanti probabilmente pensava.
Alle parole di Catella, CEO di Coima, coinvolto nelle inchieste della Procura di Milano sulla gestione dell'urbanistica, hanno risposto PD e AVS. Il dottor Catella oggi si sente influencer e punta il dito contro decine di migliaia di persone che chiedono cultura e spazi sociali dal basso, ha replicato Alessandro Capelli, segretario metropolitano del PD. Che ha aggiunto: è bene ricordare che al futuro della città penserà la politica, partiti, associazioni e corpi sociali. Fieri di rappresentare un modello di Milano alternativo, ha sottolineato invece AVS. Ora la guerra a Gaza. Sono almeno 67 oggi morti nella striscia, la maggior parte dei quali a Gaza City, dove l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione. In uno degli attacchi contro la principale città della striscia è stato raso al suolo un grosso edificio, un grattacielo alto 15 metri. Emanuele Valenti.
L'ordine di evacuazione dice alla popolazione di Gaza City di spostarsi verso sud, zona al-Mawasi, vicino Khan Yunis, area, ricordiamo, già colpita più volte in questi mesi. Citavi anche l'attacco che ha distrutto un grosso edificio, una torre. L'esercito israeliano dice usato da Hamas per tenere armi e raccogliere informazioni di intelligence. Hamas nega in ogni caso la strategia israeliana, è chiara, rendere inabitabile la città. Da questa mattina, secondo le autorità locali, le vittime nella striscia sono più di 60. Oltre 20 stavano cercando del cibo e ci sono anche oggi morti per fame, sarebbero 6. Nella seconda metà di agosto, dice UNICEF, sono almeno 7.000 i bambini di Gaza sotto i 5 anni inseriti in programmi di recupero per malnutrizione. UNICEF prevede per tutto il mese di agosto oltre 15.000 bambini curati per malnutrizione nelle sue strutture. Sono 7 volte i numeri di febbraio, pochi mesi prima. Sul piano diplomatico non ci sono novità, ci sono però dichiarazioni piuttosto forti da parte dell'Egitto, uno dei mediatori. Il Cairo ha criticato infatti il governo Netanyahu per avere parlato nuovamente di spostamento volontario dei palestinesi della striscia. L'ho detto lo stesso primo ministro israeliano ieri, siamo tornati da dove eravamo partiti.
L'ultimo ordine di evacuazione per Gaza City indica quindi alle persone di spostarsi nel sud, nella zona di Al-Mawasi, con la promessa di un supporto umanitario. Ma nella pratica cosa vuol dire per i cittadini di Gaza City andare fino a quell'area? Francesco Sacchi è il capo progetto di Emergency a Gaza.
Il punto è che le persone poi devono volere e poterci spostare in questa zona umanitaria, e la tendenza appunto che si registra a Gaza City, che in questo momento è quella più colpita, è che insomma le persone non vogliono riaffrontare questo viaggio per arrivarci. La zona umanitaria, c'è una zona bianca dove dovrebbe essere rispettata una pausa tattica dalle 10 del mattino alle 8 di sera. In generale quello che noi abbiamo constatato in questo anno è che bombardamenti vengono comunque fatti in qualsiasi zona, in qualsiasi modo viene chiamata o definita dall'esercito israeliano, quindi possibile bersaglio viene colpito in ogni caso, quindi non esiste tendenzialmente una zona in cui si è veramente sicuri nella striscia di Gaza.
Giornata di iniziative oggi per la Palestina in diverse città europee: Parigi, Londra, Madrid. Anche in Italia, con la mobilitazione promossa dalla CGIL.
Yeah.
A Londra almeno 150 gli arresti, la manifestazione era anche contro la messa al bando dell'associazione Palestine Action. Il segretario della CGIL Landini a Reggio Emilia ha chiesto di riconoscere lo Stato di Palestina, interrompere l'invio di armi a Israele e di adottare sanzioni sullo stampo di quelle contro Putin. Oggi è stata una giornata storica per le comunità cattoliche LGBTQIA+. Per la prima volta infatti sono state accolte nell'ambito del giubileo ufficiale della Chiesa Cattolica. In Vaticano hanno assistito alla messa e poi hanno attraversato la Porta Santa di San Pietro. Per farlo si deve essere ammessi e inseriti nella lista compilata dalla Segreteria Vaticana, quindi certamente un segno di accoglienza e di apertura iniziato con Papa Francesco e proseguito fin qui da Leone XIV. Così ci ha raccontato questo momento Riccardo Righini, che fa parte del gruppo cattolici LGBTQ Kairos di Firenze.
Oggi abbiamo iniziato la giornata con la messa alle ore 11, presieduta dal vicepresidente della CEI. Questo pomeriggio, intorno alle ore 3, siamo passati sotto la Porta Santa. Ma veramente quello che ci ha colpito tantissimo è stata oggi la messa e soprattutto l'omelia, perché per la prima volta appunto c'è stato questo vescovo, proprio il vicepresidente della CEI, che non è uno dei preti che abitualmente frequenta i nostri gruppi, però che veramente ha usato delle parole che ci hanno fatto commuovere.
Ricordi un passaggio particolarmente forte?
Sì, praticamente innanzitutto ha iniziato dicendo: io prima di iniziare devo dirvi di guardarvi tra di voi appunto per la bellezza che state portando. Ma la cosa più interessante che ha detto è stato anche un po' un input che ha dato, che per fare inclusione non basta solamente accettare, ma bisogna comprendere le persone nei loro bisogni concreti. E quindi questa cosa un po' ci ha commosso. Infatti c'è stato un lunghissimo applauso dopo l'omelia, che è assolutamente una cosa che di solito i cristiani non fanno dopo l'omelia.
Da oggi ti senti più accolto nella tua chiesa, nella Chiesa Cattolica?
Molto, mi sento molto più accolto, ma soprattutto la speranza sul futuro è che effettivamente magari possa avvenire qualche cambiamento nel riconoscimento delle persone trans o queer, omosessuali.
Corteo del Pride oggi a Brescia. La manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+ è arrivata dopo che pochi giorni fa due striscioni con la scritta No Gay Pride erano comparsi in città ed erano stati rivendicati da un gruppo legato ai neofascisti della Rete dei Patrioti. Hisham Abdul, del Comitato per il Brescia Pride, ci ha raccontato così questa giornata.
Il Pride di oggi è stato un successo più di quanto ci aspettassimo e siamo molto felici di questo. Credo che non ci sia risposta migliore agli striscioni fascisti di qualche giorno fa, se non la risposta che ha dato Brescia come città oggi, perché Brescia oggi è una città stupenda e le strade di Brescia erano stupende durante il corteo del Brescia Pride, e non penso serva aggiungere altro. Questa è la risposta che si meritano gesti del genere.
A Venezia, Leone d'Oro per Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, Leone d'Argento per The Voice of Inder Rajab, storia della bambina palestinese morta a Gaza durante un attacco israeliano. Il racconto da Venezia di Barbara Sorrentini.
Premi quasi tutti annunciati, Leone d'Oro a Jim Jarmusch con Father, Mother, Brother and Sister ha un po' sorpreso nel pomeriggio, quando le voci hanno fatto capire che non avrebbe vinto il Leone d'Oro il film sulla bambina di Gaza della regista tunisina Kauter Ben Anya. The Voice of Inder Rajab, che era il film che ha un po' sconvolto e scombinato tutti i piani, ha vinto però il Leone d'Argento con un lunghissimo discorso su quello che soffrono i bambini a Gaza da parte della regista, voci che tra l'altro si sono sentite un po' in tutta la cerimonia. Anche l'attrice Benedetta Porcaroli, che per Orizzonti ha vinto come miglior attrice, ha ricordato e dedicato il suo premio alla flottiglia. Per l'Italia Tony Servillo ha vinto come miglior attore per il film La Grazia di Paolo Sorrentino, e anche lui si è espresso per la Palestina. Non tutti i premiati lo hanno fatto. Gianfranco Rosi ha vinto un premio della giuria per il film Sotto le nuvole, ha vinto l'attrice cinese di un film che è passato praticamente per ultimo in concorso, ma sorpreso perché racconta di una colpevolezza suddivisa in una storia d'amore a tre in cui lei si prende un po' il peso di tutta la situazione. Per la selezione di Orizzonti hanno vinto 4 registe donne, di cui 2 italiane, Laura Samani, Carolina Cavalli con l'attrice appunto Benedetta Porcaroli. Un'82esima edizione che è finita deludendo molte persone che si aspettavano il Leone d'Oro per il film sulla bambina di Gaza come forte impegno e forte simbolo per far sentire questa voce, ma le polemiche che in questi giorni hanno accompagnato il premio evidentemente hanno prevalso e hanno preferito dare un premio al cinema, cinema validissimo e di qualità come quello di James Jarmusch.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi e grazie per l'ascolto.